Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per farvi scoprire le loro storie e facciamo anche un tuffo nelle loro menti per capire come ragionano.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi insegnino qualcosa di nuovo e accendano la vostra creatività. Questa settimana vi portiamo un'intervista in un settore di cui non abbiamo ancora parlato, il cinema. Parliamo con Susy Mancini, una scenografa basata a Los Angeles, che è stata nominata per un Emmy Award per il suo lavoro sulla serie di Greg Daniels e Steve Carell, Space Force. Questa settimana, come vi abbiamo detto, scopriamo una storia un po' diversa. Susy non è un'imprenditrice nel senso stretto della parola, ma costruire una carriera nel mondo del cinema a Los Angeles ed arrivare ad essere nominata per un Emmy richiede sicuramente tantissima imprenditorialità. Susy ci racconterà infatti come ha deciso di seguire questo percorso e come è sopravvissuta alle incertezze legate alla vita della freelancer. Senza fare spoiler, ci racconterà tutti i lavoretti che ha dovuto fare per sopravvivere i primi anni a LA e uno in particolare ci ha veramente stupite.
Susy ci racconterà anche come ha convinto il suo idolo, Greg Daniels, il creatore della serie The Office, ad assumerla per lavorare alla serie di Netflix Space Force nello spazio di una colazione, nonostante lei gli abbia rovesciato un bricchetto di latte addosso appena arrivata. Per chi non ha visto Space Force ma è curioso di scoprire il lavoro di Susy, metteremo delle foto della scenografia sui nostri canali Instagram @madeit.podcast e LinkedIn, ci trovate cercando Made It Podcast. Abbiamo anche parlato di cosa vuol dire essere una donna in un settore dominato dagli uomini e di come #MeToo ha cambiato il mondo del cinema in America. Ah, e per chi ci segue su LinkedIn si ricorderà di una foto rossa paonazza perché avevamo fatto tutta un'intervista e ci eravamo dimenticate di cliccare sul tasto registra. Beh, l'intervista era questa e abbiamo dovuto farla tutta da capo, per cui a Susy va un doppio grazie. Ascoltiamo la sua storia.
Ciao Susy e grazie di essere di nuovo qui con noi su questa seconda intervista per Made It, che la prima purtroppo abbiamo fatto un mega errore e non abbiamo registrato. Siamo super curiosi di capire meglio cosa vuol dire essere una scenografa, come lo sei diventata e cosa vuol dire essere nominata per un Emmy, quindi non vediamo l'ora di scoprire il tuo percorso. Ci racconti in due minuti cosa fa una scenografa, quali sono le tue responsabilità tipo scenografia for dummies?
Certo, allora innanzitutto ancora lo sto capendo anche io bene, però no, in generale quello che si guarda alla televisione o al cinema, sullo schermo, tutto quello che è raccolto nello schermo che non sia un attore è sotto la giurisdizione, diciamo, dello scenografo, quindi tutti gli ambienti che possono essere reali o surreali, i colori, le atmosfere vengono decise dallo scenografo, ovviamente poi è sempre una collaborazione, però influenzano i costumi, il trucco, il parrucco, e la forte collaborazione è soprattutto tra lo scenografo, il direttore della fotografia e il regista dal punto di vista creativo, diciamo. Poi l'aspetto creativo è sempre a braccetto con quello economico, quindi tutto ha un budget e quindi con la produzione si fa in modo di realizzare la visione di regista, scrittori, direttore della fotografia, mantenendo un budget adeguato. Quindi questo è il mio lavoro, è creativo ma anche organizzativo.
Raccontaci un po' come ti sei avvicinata al mondo proprio del cinema e cioè cosa hai fatto poi per entrare in questo mondo.
Quando ero a Milano a studiare il mio percorso di studi, io ho fatto lettere e filosofia con indirizzo mass media e cinema, quindi sono riuscita a fare qualcosina di cinema, ma voleva dire guardare i film di Charlie Chaplin e scrivere due appunti, ma quello era tutto il cinema che il mio corso universitario mi offriva. E finché poi, studiando inglese a New York, ho conosciuto una ragazza colombiana che aveva la nostra età e andava a questa scuola di cinema che si chiamava la New York Film Academy e un pomeriggio mi ha trascinato lì e io sono impazzita, mi si è aperto un mondo perché ho visto per la prima volta una marea di ragazzini della mia età, 18 anni, che smanettavano alla grande con le camere, montaggio, suono, facevano i loro filmettini, le loro cose, si divertivano come matti, per cui io da lì, niente, ossessionata, quindi sono tornata a casa dal mio corso d'inglese pregando i miei genitori, ti prego, io voglio fare questa scuola, per cui a patto di finire i miei esami universitari a Milano potevo farla, quindi così è stato. Quando ho potuto, tra gli esami, sono andata a New York a fare questo corso in analogico, tra l'altro, di filmmaking alla New York Film Academy, che vuol dire che tu praticamente anziché usare le camere digitali di oggi ti insegnavano con le vecchie camere analogiche del passato. Noi usavamo questa 16 mm in piombo che era pesantissima, con tre lenti solamente e non in bianco e nero, non registrava il suono, per cui questo catorcio, diciamo, però è stato molto interessante perché così noi abbiamo imparato a fare un po' tutto e quindi questo corso di filmmaking in generale ti insegna cosa vuol vuol dire fare un film, quindi da scrivere uno script, a fare il casting agli attori, a dirigere, a riprendere con la telecamera, a registrare il suono, a montarlo, a fare il mixer, quindi è stato super interessante. E quindi una volta che ho fatto questo corso ho avuto modo di vedere tutti i vari elementi, di capire quello che poteva interessare di più a me, e a me interessava la scrittura e la scenografia, per cui mi sono dedicata poi a quello. E quando ho finito l'università a Milano, ho fatto la laurea breve, anziché fare un master a Milano volevo andare all'estero, e prima a Parigi, poi invece Parigi non è successo, sono andata invece a Los Angeles. Nel giro di una settimana sono partita, ho fatto una scuola lì, e parliamo di 14 anni fa. Quindi il mio master, che doveva durare un anno, in realtà non sono mai più tornata, sono rimasta poi qui.
E infatti, vabbè, forse abbiamo saltato un pezzettino, ma sei tornata quindi da New York, hai, come hai detto, finito gli esami, volevi andare a Parigi, poi invece l'idea di andare a LA, e se non sbaglio sei andata a LA sempre per studiare alla LA Film School, quindi per fare un altro corso di proprio scrittura e scenografia. E come nasce l'idea? È stata una decisione chiara, sofferta? Se ci racconti un po' di quel periodo.
Quel periodo è sofferta mica tanto, chiara nemmeno. Ero anche in un periodo, penso mio, molto confusionale di vita, tra cose mie private, amicizie, ragazzi, quelle questioni lì. In più, appunto, finita la laurea breve, non sapevo bene cosa volevo fare, quindi volevo fare qualcosa nel settore cinematografico, ma non trovavo nulla che mi eccitasse davvero. Quindi appunto trovo questa scuola a Parigi, era tutto organizzato, poi purtroppo la mia amica con cui dovevo andare ha avuto dei problemi, per cui abbiamo dovuto annullare tutto. E presa un po' dallo sconforto, parlando con un'amica romana, questa mia amica mi disse: guarda che c'è questa mia cara amica che vive a Los Angeles da qualche mese, fa questa scuola di cinema e le piace da morire, dovresti sentirla. Mi faccio dare il contatto e nel giro di davvero una settimana io ho preso il volo e sono andata. Quindi molto a caso, però avevo già questa ragazza con un gruppo di amici suoi fatti lì, la metà di cui italiani, per cui mi sentivo un po' avvantaggiata, sapendo che avrei avuto un appoggio. Ho detto: ma proviamo, perché questa scuola, la Los Angeles Film School, andava bene, non era troppo lunga, era molto pratica, aveva quello che mi interessava, per cui mi sono un po' lanciata. È andata bene, nel senso, ho fatto questo anno di scuola lì pensando poi dopo torno in Italia con un titolo di studio a Los Angeles, quindi sicuramente poi dopo trovare lavoro sarà facile. E invece niente, sono innamorata di un ragazzo, mi stavo divertendo come una matta, non volevo assolutamente tornare indietro, per cui ho detto: ma rimango un altro pochino, e alla fine siamo qua a 14 anni.
Beh, quindi la decisione la descriverei abbastanza come una decisione impulsiva, quella di andare a Los Angeles. Poi beh, la vita ovviamente si crea facendola, quindi i tuoi primi anni a LA sono stati molto turbolenti, se vuoi, nel senso che, non, come abbiamo detto, sei freelance, quindi non trovi subito lavoro, quindi ti sei dovuto anche arrangiare un bel po', fare dei lavoretti assurdi prima di ingranare veramente lavoro dopo lavoro. Ci puoi parlare un po' di quel periodo e di come si va avanti quando si è freelance in questo modo?
Sì, si va avanti con difficoltà. No, ci sono persone magari più fortunate e altre meno, e la fortuna può arrivare sotto molte vesti, che possa essere l'aiuto dei genitori o contatti che ti fanno trovare dei lavori più sicuri mentre cerchi di sviluppare, di andare avanti verso i tuoi sogni o quant'altro. Diciamo che i miei dopo una certa mi hanno chiuso i rubinetti, per cui l'alternativa a non dover tornare a casa a Milano era tirate sulle maniche e lavora. Questa è sempre stata la frase di mio padre, mi ha detto: guarda, finché non tocchi il fondo non avrai mai la forza di diventare la donna che voglio che tu diventi, cioè devi imparare a tirarti su da sola. E così è stato, quindi il fondo è stato toccato più volte, penso, negli anni, e alla fine ti raccammini. Cioè, io ho fatto quello che potevo fare, che era da fare la hostess nei ristoranti italiani, perché al momento poi non avevo neanche tutti i documenti necessari per lavorare, per cui l'unico posto dove potevo trovare lavoro era con gli italiani, che ci si aiuta un po' a vicenda, magari sono meno squadrati degli americani, per cui ti davano una mano volentieri. Così è stato, piuttosto che vari lavoretti freelance, dal piccolo music video indipendente che ti pagava una miseria, allo sketch comico, al video dell'amico, eccetera, eccetera, lavoretti meno consoni, non so, ho scritto erotica per 100 dollari a pagina per un breve periodo con un nome fittizio, insomma uno ci si deve un po' arrangiare, poi ognuno fa quello che vuole, però diciamo che la mia etica morale non è mai stata intaccata, mi sono sempre divertita alla fine della fiera, anche nei momenti più bui, e tutto serve, ha fatto tutto brodo, diciamo. Poi pian piano ho iniziato ad essere un po' più stabile la questione, per cui lavoretto dopo lavoretto inizi a farti il tuo gruppo di contatti a cui piaci, con cui ci si lavora bene e si va d'accordo, si è sulla stessa linea d'onda. Poi il tempo passa un po' per tutti, per cui anche insieme si cresce a livello lavorativo, quindi sai, una persona che come te è partita magari da niente e non aveva nulla da dimostrare, poi pian piano magari ha iniziato a fare dei progetti più belli, si è fatto notare, ti porta con lui verso un percorso di crescita lavorativa, quindi è bello anche perché ti fai degli amici che, oltre che essere amici, sono collaboratori, ed è bello sapere che si è cresciuti insieme, o nuovi amici o nuovi contatti lavoro per lavoro, però sicuramente è stato un processo di anni che è ancora in atto, cioè io magari adesso sicuramente sono più stabile e non ho più bisogno di fare altri lavori, posso dedicarmi a questo mestiere qua e sono molto contenta, però so anche che la consapevolezza che comunque sono una freelance e che le cose possano cambiare rimane, e il fatto che bisogna sempre stare allerta e non perdere, non abbassare mai la guardia rimane.
E concretamente quanti anni ci hai messo prima di poter, diciamo, fare questo, il lavoro di set designer full time? E
onestamente secondo me un 10 anni tutti, perché poi non è che c'è una data, sai, che da quel giorno lì in poi è stato tutto rose e fiori, però più o meno secondo me una decina d'anni per riuscire ad avere una costanza. Poi la parola costanza è fittizia perché va e viene, però io direi sì, più o meno 10 anni.
È una cosa importante perché esatto, secondo me le persone pensano, quando vedono una persona avere successo, pensano che sia un overnight success, no? Che quindi sia arrivata l'anno scorso. Esistono sicuramente, ma sono, diciamo, rari.
Sì, non è il mio caso, no, però certo. Esistono. Ma anche gente, guarda, c'è molta gente che secondo me, proprio posso dire, delle botte di culo mai viste. Poi sicuramente la fortuna arriva fino a un certo punto e tu devi avere del talento, soprattutto in un lavoro creativo che viene giudicato da un sacco di persone come un film internazionale che viene visto in diversi paesi, tradotto in diverse lingue, criticato da molteplici critici. Sicuramente devi essere anche bravo a quello che fai, però la fortuna se vuole ci vede benissimo e in altri casi per niente. Ci sono persone che magari hanno avuto più fortuna di altre, ecco, sicuramente. Quindi il mio percorso, ognuno ha il suo percorso ovviamente, quindi non voglio parlare per tutti, però per me non è stato veloce, ma penso che non avrei potuto neanche farlo in meno tempo, perché io ho avuto bisogno di questi anni per imparare un sacco di cose. Cioè adesso dove sono ora a fare quello che faccio ci ho messo 10 anni se non di più ad arrivarci, ma perché avevo bisogno di questi anni qua, perché sennò io non sapevo da che parte girarmi e ancora ne ho da imparare, ci siamo all'inizio del cammino, però sicuramente secondo me è anche necessario passare degli anni di gavetta per imparare, perché sennò sei impreparato.
E invece per te c'è stato un lavoro, un momento che ti ha un po' cambiato, diciamo, la vita, la carriera, che ti ha fatto un po' emergere?
Sì, no, sicuramente ce ne sono stati più di uno che mi hanno aiutato, però questa mia carissima amica con cui eravamo insieme a scuola qua a Los Angeles e siamo tuttora molto legate, lei fa la decoratrice, quindi vuol dire nel mio dipartimento dell'arte, io come scenografa ho poi dei collaboratori che sono a loro volta capo di piccole squadre. Diciamo che il mio collaboratore numero uno personalmente è sempre la decoratrice, perché una volta che faccio il set poi deve essere decorato, la decoratrice è quello che fa vivere l'ambiente, quindi una collaborazione molto stretta. E in più questa persona è simpaticissima, adorabile, le voglio un gran bene, si chiama Rachel. E lei all'epoca, uscita da scuola, ha iniziato a lavorare subito con questa designer amica sua di Los Angeles e lavoravano molto con questo canale che si chiama Funny or Die, che è prodotto, creato da Will Ferrell e fanno sketch comedy. In Europa non è conosciuto, ma qua in America ha un buon following. E quindi una sera lei non poteva fare uno degli shoot e mi ha chiamato la sera tardi, verso le 10 di sera, sera dicendomi: guarda, domani io ho questo lavoro qua, non posso andare, vai tu, guarda, sicuramente lo puoi fare facile, mi ha raccontato due robe. Io con un sacco d'ansia, perché non sapevo che poteva essere un'occasione per me, non volevo che andasse male, mi sono lanciata, sono andata, ma non avevo idea di cosa stessi facendo. Zero preparazione, non conoscevo nessuno, insomma mi sono presentata lì così e alla fine ho fatto quello che mi hanno chiesto di fare, è andata bene. E da lì mi hanno richiamato più e più volte, quindi ho trovato questo aggancio con questo canale di sketch comedy che mi ha portato un sacco di lavori. E la cosa bella è che in questo posto c'erano sempre registi diversi che giravano diversi sketch con attori famosi. Quindi ho conosciuto un sacco di registi che poi, come dicevo prima, a loro volta sono partiti per i loro percorsi lavorativi e quelli con cui ci siamo trovati bene poi mi hanno voluta con loro. Quindi sai, una volta che prendevano poi un film o una cosa più grande, mi chiedevano di collaborare. Quindi quel lavoro lì sicuramente mi ha svoltato e Rachel rimarrà sempre una di quelle persone che mi ha aiutato nel mio settore. E in più un film sempre tramite un'amica, che lei non poteva farlo, era un film americano che giravano in Italia, si chiama The Little Hours, con un gran cast, e c'è stato il primo film vero che ho fatto. Questa mia amica qua, le era stato offerto a lei il lavoro e lei invece ha suggerito a me, fa: guarda, no, io ho una mia amica molto brava, italiana, che sicuramente può aiutare anche con la barriera linguistica, avere un'italiana sul set. E quindi hanno deciso di prendere me e sono partita con questa troupe americana, mi sono divertita come una matta. E questi due progetti sicuramente sono quelli che mi hanno cambiato, perché il film poi è nato a Sundance e da lì è stato poi un effetto domino.
Il progetto A Funny or Die ti ha anche un po' instradata sul mondo della commedia, giusto? Che è il genere in cui tu adesso lavori maggiormente.
Sì, un po' perché mi piace più degli altri generi. Io trovo la commedia sia il genere più complesso degli altri. In qualche modo, non si sa perché, soffre della... cioè, non è mai considerato prestigioso come dramma, come altri generi. Però per fare commedia, secondo me, è molto più difficile fare una commedia fatta bene che non un film drammatico o un TV show drammatico, perché è più difficile far ridere che far piangere. Ed è più difficile scrivere qualcosa di veramente divertente, perché per essere veramente divertente vuol dire che è intelligente il concetto, che non è proprio da tutti. Quindi secondo me scrittori comici vincono a mani basse sugli altri, e anche per gli attori essere in grado di far ridere è più difficile. Poi un po' per tutti è sempre un po' più complesso, anche da parte mia, per fare set cinematografici che supportano la commedia ci sono molte più sfumature e difficoltà, secondo me, che non in altri generi. Poi ovviamente c'è il genere della fantascienza, dove costruisci dei mondi interi che non esistono, quindi la complessità non ha mai fine. Però quando si parla di sfumature o di dettagli o di collaborazioni veramente intime, secondo me la commedia è uno, diciamo, dei campi dove ci si trova di più a collaborare intimamente.
E sì, infatti nel 2020 hai lavorato con la serie di Netflix Space Force, che è una serie di Steve Carell, quindi commedia ma anche forse un po' di fantascienza, quindi due mondi difficili da mettere insieme a livello di set design. Per chi non l'ha vista su Netflix, è una serie che parla appunto di questo progetto Space Force, prende un po' in giro l'amministrazione Trump. Nella serie è tutta ambientata in una specie di, come una specie di NASA, quindi un altro progetto spaziale nel mezzo del deserto del Colorado che Susie ha dovuto competente costruire, se non sbaglio, e decorare e quant'altro. E tra l'altro questo lavoro ti è valso una nomination agli Emmy. Ci racconti un po' dell'esperienza sul set?
Sì, per me questo è stato un lavorone, non ci credevo. Quando me l'hanno offerto ho pianto per giorni, ero terrorizzata all'idea di farlo e allo stesso tempo eccitata da morire.
Poi tra l'altro, scusa, ti interrompo, nasce anche un po' per caso, se ci avevi raccontato, quindi è anche carino raccontare come sei arrivata a fare questo lavoro con una colazione fortunata.
Io sono sempre stata una grandissima fan di Greg Daniels, che è lo scrittore e creatore di questo show che si chiama The Office, e io guardo The Office da anni, lo so a memoria, sono una super nerd a riguardo. Quindi quando Un giorno ero al lavoro su un altro progetto, mi dissero che Greg Daniels stava per fare un nuovo TV show con Steve Carell dove prendeva in giro l'amministrazione Trump. Mi sono impazzita, ho detto no, ma non vedo l'ora, ma di vederlo come spettatrice, ero tutta gasata, ho detto ma che figata. E poi mi dicono no, ma non ha ancora iniziato, anzi sta cercando una scenografa. E ho detto pensa che culo quello che andrà a fare questo TV show con loro, come si divertiranno da morire. E questa persona con cui parlavo, con cui stavo lavorando, viene fuori che era in realtà un amico intimo di questo Greg Daniels, e mi disse guarda ci parlo io, gli dico di te e magari riuscite a incontrarvi. Io ma figurati, ma quando mai. Tempo 40 minuti, Greg Daniels mi scrive un messaggio dicendo sono Greg, mi sto preparando per questo TV show, sto cercando scenografi, ti va di fare colazione domani? Io niente, impazzita, ho detto ma stiamo scherzando. Quindi il giorno dopo, che era sabato, mi sono presentata a fare la colazione con lui e niente, come fare la colazione col tuo idolo. Quindi io ero gasatissima, ma non pensavo neanche al lavoro. Dico ma figurati se questo mi va a dare a me questo lavoro, uno che può avere accesso a tutti i migliori scenografi d'America con molti premi. Quindi sono arrivata senza neanche presentare nulla del mio lavoro, a mani vuote, con un sorriso da orecchio a orecchio. Gli ho rovesciato tutto il latte addosso appena mi sono seduta a tavola, perché ho un casino. E lui super carino, simpaticissimo, abbiamo parlato, ma per un sacco di tempo, di tutto tranne che del lavoro. E io glielo dissi, dico guarda, io ho zero aspettative da questa colazione, posso dirti? Non sto neanche a provare a prendere il lavoro, per me già che stiamo a fare la colazione io e te è una vittoria, per cui fammi godere questo caffè, continuiamo a chiacchierare, ma non cioè. E lui invece ha insistito per sentire delle idee, mi ha raccontato veramente in 2 minuti più o meno l'idea del TV show e mi ha detto tu come te lo immagini? E gli ho detto quello che mi potevo immaginare io, mi ha detto va bene, allora mettimi giù delle idee, fammi vedere qualcosa settimana prossima. D'accordo, quindi sono tornata a casa, era un sabato, io lunedì gli ho mandato una presentazione con delle idee e mercoledì mi ha offerto il lavoro. Quindi è successo tutto veramente super veloce. E non potevo crederci, tuttora ho dei dubbi sul fatto che sia successo davvero. Era un lavoro talmente mastodontico, molto più grande di quello che io avessi mai fatto fino a quel momento lì, a livello di budget, cioè parliamo di milioni di dollari che dovevo spendere. Quindi poi anche il fatto di dover riuscire a fare qualcosa che piacesse a Greg Daniels e a Steve Carell, che erano i miei idoli, mi gasava e terrorizzava insieme ancora di più. Però alla fine è andata bene, almeno la parte creativa è andata molto bene. Loro erano contentissimi, Netflix anche, e la collaborazione è stata fantastica. Sul set ci siamo divertiti un sacco, poi ovvio c'era un sacco di stress, ansia, angosce, però le memorie sono positive. Poi purtroppo lo show non ha avuto il successo voluto, perché secondo me non era divertente abbastanza, diciamo. Però hanno preso una seconda stagione, quindi spero che la seconda sia più divertente. Però a livello di visuals è andato bene, e appunto come dicevi mi ha dato anche una nomination agli Emmy, che è stata molto gradita, inaspettata e molto divertente. Poi sai, è un lavoro talmente grande che fai con centinaia e centinaia di persone per mesi, weekend, non ti fai le vacanze, non hai mai una pausa, sei stanco morto, e lavori con persone che ognuno con le sue vite, le sue emozioni, le sue cose. Quindi quando ti danno poi un premio del genere, anche se non abbiamo vinto, la nomination è comunque un premio importante, e è bello condividerlo con tutta la tua squadra sapendo quello che avete passato, e quindi è stata una bellissima emozione tutto.
E invece, per passare a domande un pochino più insomma, generali, volevamo sapere se hai un obiettivo che vorresti raggiungere con questo mestiere, cioè potrebbe essere da lavorare con un certo regista, vincere un Oscar, qualcosa che ti spinge, ti motiva, o insomma un obiettivo a cui lavori tutti i giorni.
Allora, non ho un obiettivo fisso, anche perché cambio idea ogni 5 minuti in generale sulla vita. Quindi se tutto procede bene e non cambio idea ogni 5 minuti, sicuramente l'obiettivo è andare avanti a fare progetti che mi divertono e che mi fanno crescere, come potrebbe essere stato uno Space Force dove si impara cose nuove e lavoro con gente che stimo e mi diverto e cresco come persona. E poi se ci sono anche dei premi dentro, se mi dici vinco un Oscar in un futuro, ma benissimo, ma perché no, non ci sputiamo mica sopra. Però ecco, non ho bisogno dell'award, è più secondo me proprio un'esperienza di vita in generale, quindi io vorrei che il mio lavoro mi possa offrire delle belle esperienze di vita e rendermi la vita ricca e piena e il più felice possibile. Ci sono tantissime persone con cui vorrei collaborare, ad oggi il mio mito è Luca Guadagnino, che è super italiano, ma ormai è troppo cool, lui lavora solo con mega americani, però ci spero sempre, gli ho scritto anche delle lettere, Luca, assumimi Luca.
Invece il mondo del cinema è un mondo super dominato da uomini. Come si è sentita in questo mondo? Si è mai sentita discriminata o rallentata nella tua carriera in quanto donna? Ma raccontaci un po' del tuo percorso in questi 14 anni.
Sono qua ad essere intervistata da voi e sicuramente ho raggiunto degli obiettivi, quindi non voglio lamentarmi. Però è stato strano a tratti, piuttosto che difficile, e come dicevo prima, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha le sue storie, e io sono anche fortunata perché storie drammatiche o tragiche non ne ho, però ho avuto i miei momenti, i miei dubbi, le situazioni di uncomfortable, odio che non mi vengono le parole in italiano. Sai, sicuramente ci sono molti uomini, sicuramente poi ho iniziato da giovane, per cui anche adesso io mi ritrovo ad essere in Space Force, io ero la più giovane capo dipartimento di tutti, ma parliamo di almeno 10-15 anni di meno di tutti gli altri. Quindi, sai, poi sono una che si veste anche con le superga, il jeans e la maglietta a maniche corte senza trucco, quindi non è che, cioè, una persona che mi incontra la prima volta dice, ma sta ragazzina chi è? Che vuole? Che ne sa questa? Quindi devi sempre combattere per farti portare rispetto, magari un po' di più che se non fossi un uomo sui 40 sicuramente. Poi, una volta che hai dimostrato che la gente si può fidare, che sai quello che stai facendo, le cose vanno bene, però sicuramente mi ritrovo anche ad oggi, agli inizi, a dover tirarmi sulle maniche ed essere magari diversa anche da quello che sono io in realtà, o non dimostrare la mia personalità, non essere giocosa, non stare allo scherzo, essere un po' più rigida di quello che sono io in realtà, perché ho capito che se parto morbida o se sono me stessa, è più difficile poi farti, non rispettare necessariamente, ma farti considerare nella stessa luce di non essere un capo di dipartimento e essere allo stesso livello degli altri. E poi sicuramente situazioni, sai, può succedere che piaci a uno che fa il regista e che devi fare se questa persona a te non piace, però state collaborando, se ti chiede di uscire e tu gentilmente dici no, guarda, non posso, e poi dopo questa persona non ti chiama più per i lavori perché magari si sente a disagio, che deve avere a che fare con una persona che gli ha dato due di picche, che possiamo farci? Però sicuramente succede, è successo, succederà, e tante altre sfumature, ma non so se poi sono solo qua o nel mio settore, secondo me è un po' ovunque, però una cosa che dico anche alle giovani donne con cui collaboro oggi è anche il dover, per esempio, fare in modo di essere il più bruttine possibile. Sembra una stupidata, però nel tempo ho capito che se facevi vedere quel lato di te non funzionava più se volevi fare il capo di dipartimento, perché poi purtroppo se sei attraente è più difficile farti prendere sul serio, per cui ho imparato anzi a imbruttirmi il più possibile, non che io sia Cindy Crawford che debba fare questa fatica pazzesca a imbruttirmi, però sicuramente se devo scegliere tra un jeans largo e uno stretto per andare al lavoro metto il jeans largo, la maglietta scasciata, senza trucco, cappello arruffato, via, perfetto, perché purtroppo è stato così. Adesso non voglio fare vittimismi né nulla, ripeto, ho ottenuto tanto in questi anni, sono contenta di dove sono ed è un percorso ancora da percorrere, però ci sono delle regole non scritte dove secondo me è meglio, con l'esperienza si impara, ho imparato queste cose qui.
Ovviamente è una cosa, cioè, un po' triste, perché uno non può neanche poi essere se stessi come quanto magari un uomo può essere se stesso, o come un uomo ci può provare, perché hanno più poteri magari sul set, essendo loro di solito in maggioranza i producer o i registi, però insomma ci sono sempre più donne e speriamo che questa cosa cambierà. Però piano piano.
Sì, qua devo dire sono molto avanti in questo discorso. Quando sono tornata in Italia sembra sempre di tornare indietro di 15 anni, qua forse sono troppo invece dall'altra parte, ma ormai con tutto il Me Too Movement e tutto il resto dei movimenti che degli ultimi 3-4 anni, diciamo che se solo un uomo ti osa guardare per un secondo di più, si è giocato la carriera. Quindi qua ormai stanno super attentissimi, e poi ci sono proprio delle regole per cui adesso devono assumere 50-50 donne e uomini, poi tutte minoranze etniche possibili immaginabili, quindi i set sono diversi. ad oggi. Cioè io già lavorandoci magari da 14-15 anni posso definitivamente dire che c'è una grandissima differenza. Ad oggi, in questi ultimi 2-3 anni, c'è stata una rivoluzione in America e nel settore cinematografico forse più che in altri.
Chissà se, certo, mi chiedo se secondo te quindi per il bene o quasi o è troppo.
Io sono super a supporto dell'obiettivo finale, cioè se esiste veramente la possibilità di creare un mondo dove le donne non devono più avere paura degli uomini, ma ben venga. Se esiste veramente la possibilità di cambiare la società e di pensare a un mondo in cui noi possiamo camminare di notte per strada e non avere paura che qualcuno ci possa fare del male o che qualcuno ci possa mancare di rispetto o che qualsiasi cosa, ma sarebbe meraviglioso. Poi io posso non personalmente concordare con il metodo che è stato scelto, cioè secondo me qua è un po' caccia alla strega e si fa di tutta l'erba un fascio, cioè non esistono le sfumature di grigio, praticamente dalla violenza sessuale al dire stai bene con il rosso viene messo tutto insieme e quindi secondo me poi le interazioni uomo-donna diventano molto difficili se non quasi impossibili e mi dispiace per chi magari è giovane e deve ancora trovare il loro partner o si inizia adesso a lavorare nel settore e quindi trova tutti questi ostacoli socio-psicologici che noi non abbiamo mai dovuto affrontare. Se però l'essere così strict può portare veramente dei risultati un domani, ben venga. Io non sono né una psichiatra, né una psicologa, né una sociologa, quindi lascio fare chi ne sa più di me e faccio quello che posso nel mio piccolo. Però ecco, secondo me un reale cambiamento in questo settore viene solamente dall'unità uomo-donna, cioè il problema viene creato dall'uomo, non dalla donna, quindi è l'uomo che deve smettere di aggredire le donne, e se non peggio, quindi l'educazione deve partire dall'uomo, da quando è giovane, a capire che deve certi comportamenti non sono assolutamente ammessi, non si possono neanche fare degli scherzi, sai, in Italia soprattutto la cultura anche della commedia è basata su quello, no? Sul tradire le donne, vedere molto come le donne come l'oggetto sessuale, il desiderio, farci le battute. In Italia alle 8 di sera ci sono le ragazze mezze nude che ballano sul tavolo, quindi tu da quando sei piccolo vedi un ideale che ormai non è più ammesso nella società, quindi io non so bene come si possa aggiustare, però, ripeto, non concordo al 100% su certi metodi, però se funzionano, bene, vedremo.
Siamo arrivati alla fine della nostra intervista, chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso, soprattutto considerando che sei un'italiana a Hollywood?
Ma secondo me tantissimo, e in maniera inconscia, perché secondo me essere nata e cresciuta in Italia è una fortuna, ne vado molto fiera, perché il mio occhio, diciamo, è sempre stato abituato a vedere una bellezza unica al mondo, dall'architettura agli interni, ai colori, ai materiali, alla natura, alla musica, al cibo. Il capitale umano italiano per me è incomparabile. Poi io non ho vissuto in molti altri paesi, quindi posso benissimo sbagliarmi, ma dal mio punto di vista ad oggi mi ha dato sicuramente, secondo me, un tocco diverso. Quindi quando io lavoro e faccio un set che secondo me è come me lo immagino io, e penso che se lo immaginano tutti così. E invece poi una volta che lo faccio vedo lo stupore negli occhi degli altri, vedono cose che magari loro non avrebbero mai pensato e che per me invece sono abbastanza classiche, ma perché sono abituata a vederle. Quindi chi non ha avuto la fortuna di vivere in un paese come l'Italia, di vedere certe cose da quando è piccolo, non ci è abituato e non ci pensa quando poi devi ricrearle, per cui sicuramente mi trovo involontariamente avvantaggiata rispetto ad altri creativi americani, perché ho un occhio abituato a una bellezza che loro non conoscono. E quindi ricrearla mi viene più facile, ma non prendo neanche il merito non è mio, ma è di dove sono cresciuta. E poi secondo me gli italiani sono i più fighi del mondo in generale, elastici, divertenti, ci prendiamo meno sul serio di tanti altri. Poi l'Italia è piena di problemi,
Beh, grazie mille Susi, è stata una bellissima chiacchierata. Diciamo sempre che non ci vogliamo limitare con questo podcast ad intervistare solo imprenditori nel senso stretto della parola, ma anche persone che sono state, diciamo, imprenditoriali con la propria carriera, che hanno disegnato la loro strada, il loro futuro, e devo dire che tu sei un ottimo esempio di un'italiana che appunto si è lanciata in un mondo e è riuscita ad emergere e ad avere successo creandosi veramente tutto da sola, quindi è stata una bellissima storia da scoprire. Consigliamo tutti di almeno dare un'occhiata a una puntata di Space Force per vedere i lavori di Susi, e non vediamo l'ora di scoprire tutto il resto, tutte le altre cose al quale lavorerai. In bocca al lupo.
Grazie, è stato bellissimo chiacchierare con voi ragazze, e grazie per avermi chiesto di fare questa intervista.
Grazie mille di averci ascoltate, e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori. E continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.